Le voci di un grande fiume. Viaggio lungo il Danubio. Una produzione di Roberto Antonini.
Ultima mezz'ora di viaggio per questa puntata di oggi, per questa terza puntata del nostro viaggio lungo il fiume Danubio, oggi dedicata all'Austria. Ancora un saluto da parte mia, da parte di Ivan Albertini questa mattina in regia. Ma andiamo subito a sentire invece come avanza, come prosegue il viaggio del nostro inviato sul fiume, Claudio Visentin. L'abbiamo lasciato a Melk, ora ci ha promesso di regalarci una cartolina di una delle vere e proprie perle di questo grande fiume, la regione della Wachau.
In quest'ultima tappa danubiana ci addentriamo in quella che forse è la regione più famosa, la Wachau, non a caso patrimonio dell'umanità UNESCO. Percorriamo la sponda sinistra, la sola dove c'è la pista ciclabile, e abbiamo dinanzi a noi sempre lo spettacolo della sponda destra, assai più incolta e naturale. La Wachau si estende per circa 36 chilometri, dal castello di Schönbühl, che è il suo inizio convenzionale, sino a Stein. Il panorama è ondulato, fatto di colline molto dolci. Nel primo tratto comunque non c'è nemmeno bisogno di cambiare marcia alla bicicletta, anche se con l'aumentare della fatica si comincia a sentire di più. Il Danubio continua a correre al nostro fianco, ma per la prima volta non è il solo protagonista e questa bella regione si prende la sua attenzione. L'uscita da Melk per prendere la sponda sinistra del Danubio e addentrarsi nella Wachau è oggettivamente complicata. Per la prima volta in tutto il percorso dobbiamo scendere e affrontare a piedi una salita abbastanza ripida, ma è davvero l'unica che abbiamo incontrato in un percorso straordinariamente pianeggiante. E per la prima volta sbagliamo strada, cosa quasi impossibile in uno dei percorsi ciclabili meglio assegnati al mondo. Beh, sentite cosa è accaduto. Qualche centinaio di metri dopo aver sbagliato strada, un cartello diceva: ciclista, hai sbagliato strada. Così siamo tornati indietro e abbiamo ripreso il percorso giusto. Per qualche chilometro in questo primo tratto della Wachau, le macchine corrono di fianco a noi. E anche se abbiamo una pista assolutamente riservata ai ciclisti, il fastidio è forte. Dopo essersi abituati per giorni e giorni a pedalare in totale libertà su piste che corrono in mezzo ai boschi o lungo la banchina del fiume. Non solo bellezze naturali. Lungo il cammino abbiamo incontrato molte bionde bellezze germaniche pedalanti e brune d'Austria. Ma l'incontro femminile più sorprendente avviene nel piccolo paese di Willendorf, ormai ben dentro la Wachau. Qui abbiamo incontrato una bellezza straordinaria, cioè molto al di fuori dei nostri criteri, a volte un po' banale. Una donna, insomma, fuori dal tempo e dalle mode, letteralmente. Linee morbide e sinuose, fianchi larghissimi, seno prosperoso. Una Venere, si direbbe, se non fosse che Venere arrivò molto dopo di lei. Infatti l'oggetto della nostra fascinazione è una statuetta di arenaria alta solo 11 centimetri e risalente al Paleolitico. La Venere di Willendorf fu scoperta nel 1908 ed è da allora forse la più famosa scultura preistorica. Gli studiosi hanno formulato le ipotesi più diverse. È stata interpretata come una scultura antropomorfa, una rappresentazione della madre terra o della fertilità. Più spesso, staccando dal suo contesto, ognuno ci ha visto quel che rispondeva alla sua sensibilità. La prova che almeno nella società paleolitica le donne erano uguali agli uomini, per esempio, o l'immagine di come gli uomini guardavano la bellezza femminile prima di essere corrotti dalla civiltà e dai suoi stilisti. Poco dopo Spitz si passa una curva e ci si trova davanti a un grazioso ponte di pietra, oltre il quale c'è un grande albero e la sorprendente chiesa di San Michele del Cinquecento, una chiesa fortezza sulle rive del Danubio, dove la popolazione si rifugiava, con tanto di animali al seguito, in caso di scorrerie. Per questo la chiesa è così grande e per questo il campanile ha decisamente l'aspetto della torre di un castello. Intorno, come in tutte queste chiese tedesche, c'è il cimitero. Ci si muove quasi continuamente tra frutteti, soprattutto pesche, ciliegie e le onnipresenti albicocche, e vigneti. Questa infatti è una zona dove la birra lascia il passo al vino. Ce ne si accorge attraversando Weissenkirchen, il più grande comune vinicolo di questa zona, dove ci sono moltissime cantine. Il vino è qui un'antica tradizione che rimonta sino al tempo dei Romani e per lungo tempo la maggior parte dei vigneti apparteneva a 31 diversi monasteri. Si producono Riesling, Grüner Veltliner, Neuburger e Müller-Thurgau. Per chi, come noi, pedala a livello della strada, l'attenzione viene subito catturata dalle numerose mescite, le Büschenschank, dove un contadino, che vende vini di produzione propria, lo segnala con delle frasche appese all'ingresso, dalle quali pendono dei fiocchi bianchi e rossi, i colori dell'Austria. Lungo la strada, vendita ciliegie, ma si fa tutto da sé. Si prende un sacchetto che sta su una sedia e si lascia cadere un euro nella casella delle lettere. A Durstein il paesaggio è incredibilmente romantico, con le case colorate del paese e il grande castello in cima alla collina. Se si getta per terra la macchina fotografica, ne esce da solo una cartolina. Ovviamente, proprio per queste ragioni, il paese è invaso da turisti arrivati con grandi bus e quindi lo lasciamo abbastanza rapidamente. Il tempo soltanto per sentir raccontare l'ennesima leggenda secondo cui qui sarebbe stato imprigionato Riccardo Cuor di Leone, di ritorno dalla crociata. Non scommetterei un soldo, naturalmente, sul fatto che sia avvenuto davvero, ma mi colpisce, semmai, la curiosa vicenda di questo re, il grande re sempre assente dal suo paese, questo spiega l'epopea di Robin Hood, ma anche il re che ha attraversato tutta l'Europa, dirigendosi alla crociata e tornandone, lasciando quasi ovunque tracce del suo passaggio, come qui, false o vere che siano. A Stein siamo alla fine della Wachau, siamo già in vista di Krems e poco oltre si trova Vienna. Lasciamo che sia Gigi Donelli a occuparsi della capitale austriaca e noi invece ci congediamo con un indovinello. Qua si dice che Krems und Stein sind drei Städte. Krems e Stein sono tre città. Sapete perché?
Grazie a Claudio Visentin che ci lascia con un'incombenza e un indovinello. L'incombenza, di cui è troppo per le mie capacità, richiede invece l'intervento di una specialista che ci ha raggiunto questa mattina. Si chiama Chiara Barizza. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Chiara, una piccola presentazione. Professione?
Guida turistica.
Provenienza?
Padova e la Val Verzasca.
E la Val Verzasca, quindi a due passi da dove siamo in onda oggi, la meravigliosa Val Verzasca, col suo torrente rifugio delle estati bollenti, ma ora dove si trova, Chiara?
Adesso mi trovo sul Kahlenberg, che è la collina dove il Danubio entra a Vienna, e sto guardando il Danubio che va verso il Mar Nero.
Meraviglia, meraviglia. Prima di parlare, prima di farci raccontare da lei la vista, dobbiamo assolvere il compito, uno dei compiti lasciati da Claudio Visentin. Dunque, lei l'aveva mai sentita questa storia? Krems und Stein sono tre città?
Sì, sono tre città, sono due città e un monastero.
Ah, ecco, il detto, perché io ho provato a sbrogliarmela con Google.
Sono tre entità.
Sono tre entità.
Che poi uno può chiamarla cittadina perché è il quartiere UND, U-U-N-D, che è la congiunzione tedesca.
Certo, E.
Significa E, è il nome del monastero e del quartiere che dividono le due cittadine di Krems Stein.
Bravissima, quindi, Chiara, lei ha dato subito prova di cosa significa essere preparati, quindi il nostro Claudio Visentin che ci ascolta mentre prosegue con la sua bicicletta verso la Slovacchia ha capito di che pasta sono fatti i nostri ospiti. Pensi che io lo sapevo in realtà, nel senso che ovviamente me l'aveva detto, e sono andato per mezz'ora su Google per capire che in mezzo c'è questo piccolo quartiere che si chiama Und. Ma lei tutto questo lo sapeva già. Torniamo dunque a Vienna. Ci sono mille modi di arrivarci a raccontarlo. Quello fluviale probabilmente non è il modo più spettacolare, o meglio, ci potrebbe sorprendere, perché se associamo naturalmente Vienna al Danubio, non è detto che il Danubio arrivi proprio nel cuore di Vienna, come magari la Senna fa con Parigi.
No, non arriva nel cuore di Vienna, però sta unendo la città vecchia ai nuovi quartieri che si stanno sviluppando sull'altra riva dal 1995 più o meno. Quindi Vienna sta diventando, cioè il Danubio, diciamo che i viennesi stanno addomesticando il Danubio e lo stanno cercando che la città diventi una città sul Danubio.
Cioè si stanno spostando, perché da un lato c'è il canale del Danubio, mentre adesso diventa un'opportunità.
Si stanno spostando, sì. No, non si stanno spostando, perché il centro storico ha il suo grande, sempre la sua storia e la sua importanza, però visto dall'alto, per esempio, il Danubio adesso io lo vedo in mezzo tra la città nuova e la città vecchia.
Ecco, ci racconti per cortesia, visto che innanzitutto non le ho chiesto, qui oggi è una giornata nuvolosa, invece a Vienna come...
No, qui c'è un po' di foschia, c'è un venticello fresco.
E cosa vede intorno a lei?
Io vedo il verde delle colline, perché sono proprio sulla collina, e vedo la pianura del Danubio, questa pianura che si chiama appunto il Wienerbecken, quindi il bacino danubiano. Vedo il Danubio e sulla destra del Danubio, proprio davanti a me, vedo la città storica, si intravede a malapena nella foschia le torri dei campanili, e si vede il campanile della cattedrale di Santo Stefano, e lì dove c'è la città storica c'era il famoso accampamento romano Vindobona, questo accampamento militare che era sul Danubio originariamente. Poi nel corso del Medioevo invece già il Danubio, che è sempre stato una palude, si è spostato con i suoi rami e quindi si è allontanato verso nord, a dire la verità, perché adesso sono sul versante sud della collina e guardo, diciamo, sud-est, sì.
Sempre verso est, insomma, lungo il corso dove poi il Danubio va. Ecco, a proposito di Danubio e di frasi storiche, Metternich diceva, tra le altre cose, che Vienna è il punto di passaggio dove il Danubio si apre all'Oriente. Questo è stato forte nella storia austriaca, anche dopo, anche nel Novecento, in maniera molto significativa. Siamo legati anche un po' a questa immagine di Vienna come città di transizione. In che modo, ora che le cose sono cambiate, ora che l'est è meno est ma è Europa centrale, ora che le frontiere sono state abbattute in gran parte, Vienna conserva questa sua peculiarità secondo lei?
Sì, la conserva, perché comunque Vienna è ancora oggi una città con molti stranieri, e gli stranieri che vivono a Vienna vengono ancora dai Balcani. E poi ci sono voluti quasi 20 anni dalla caduta della cortina di ferro, però cominciano a esserci, per esempio, l'aliscafo che fa servizio a Vienna Bratislava, ci sono le navi da crociera che ti portano fino al Mar Nero, quindi comunque piano piano si sta avvicinando. Anche se va detto che da sempre c'è questo collegamento, si chiamava in un caso la monarchia danubiana, quindi era il Danubio il collegamento delle grandi capitali dell'ex Jugoslavia, fino a Istanbul, se vogliamo, fino ai turchi che avevano assediato Vienna, e è sempre stato un collegamento importante quello del Danubio, un collegamento commerciale, anche se va detto che il collegamento fluviale, navigandolo, c'era solo fino a un certo punto. Sappiamo che la grande navigazione era Vienna-Belgrado, e che per tantissimi secoli la discesa poi verso il Mar Nero sarà fatta solo da piccole navi, solo da imprenditori un po' più, come dire,
spericolati, avventurosi.
Sì. C'erano navi polacche, navi ebrea, tra due al giorno, e poi invece...
Certo, oltre le porte di ferro si entra in un'altra fase ancora del Danubio.
E loro pensavano che alla porta di ferro poi si fermava la navigazione, quindi se vogliamo vederla, la grande navigazione era Vienna-Belgrado, quando c'era. Perché inizia solo poco prima della ferrovia nel 818, con la prima società di navigazione a vapore sul Danubio, e prima c'erano chiatte che facevano però servizi locali di poche distanze.
Insomma, grande autostrada fluviale, ma vorrei chiederle invece per i viennesi, per i residenti. Il fiume ce l'ha tra l'altro detto subito, ricordandoci un fatto che è sotto gli occhi della storia, ma non di tutti, cioè il fiume si muove continuamente, lo vedremo anche in alcuni momenti successivi del viaggio, si sposta. A Vienna come si fa i conti? Perché Vienna è capitale e città importante da secoli, quindi bisogna domarlo, o no? Come si è gestito?
È domato. È già stato domato nel 1980, quando è stata costruita questa isola, si chiama Donauinsel, che è lunga 21 chilometri e che ha scavato, che è un'isola artificiale, scavando un fiume parallelo. Quindi quando il Danubio entra a Vienna, in verità si divide in quattro rami, il canale del Danubio, il vecchio Danubio romantico, dove si può ancora navigare con barchette a remi, e la corrente principale del Danubio, che è accompagnata da questo grande bacino di contenimento che raccoglie l'acqua in tutto il percorso del Danubio viennese. Così adesso il Danubio è una lunga spiaggia per i viennesi, come oggi, che possono andare a fare le grigliate, prendere il sole, a noleggiare le barche, fare passeggiate.
Insomma, la riconquista del fiume, come in fondo accade in molte città europee.
Sì. E Vienna l'ha fatto appunto a partire dall'inizio degli anni 80, poi definitivamente negli anni 90, adesso ne raccolgono i frutti perché sono cresciute le piante, un'isola artificiale molto ben pensata, con spazi all'ombra, con parchi giochi, con luoghi per le grigliate, con tavoli, con piste ciclabili, con la metropolitana che arriva, quindi è servitissima per i viennesi che la utilizzano quando vogliono, quando il tempo lo permette.
Naturalmente, oppure lo guardano quando il tempo è meno clemente. Chiara Barizza, ancora una domanda. I turisti, quando arrivano a Vienna, chiedono il Danubio o che punto ha nelle priorità del turista internazionale che raggiunge la capitale?
Uno capisce che viene sul Danubio, ma che viene dalle spalle al Danubio. Però il Danubio, se uno chiede a un viennese, ve l'ho chiesto ai miei amici, se ti dico Danubio cosa pensi, tutti mi hanno risposto il valzer del Danubio blu.
Con cui abbiamo aperto la puntata.
il primo pensiero è il valzer, che è un buon motivo di identificazione perché viene suonato la notte di Capodanno, quindi ognuno inizia l'anno nuovo ballando il Donauwalzer, il valzer del Danubio di Strauss. Quindi il primo pensiero è il ballo, il secondo pensiero è l'estate, prendere il sole sulle rive del Danubio. I più anziani invece si ricordano quanto era pericoloso, i più anziani invece si ricordano il Danubio minaccioso delle prime alluvioni.
Il Danubio rabbioso, prima che, come ci ha raccontato Chiara Barizza, fosse domato. E non pensate che questo sia la norma, perché già nella prossima puntata andremo nell'altra capitale, avremmo detto una volta, dell'impero, verso Budapest, dove ancora in questo millennio, quindi stiamo parlando di pochissimi anni fa, il Danubio ha fatto rabbiosamente ricordare a tutti quanto possa essere violento e forte il grande fiume d'Europa. Io ringrazio Chiara Barizza di essere stata con noi, di averci raccontato proprio con vista sul Danubio questa...
È una striscia d'argento davanti a me, tagliata dai ponti, è molto bello da vedere.
Grazie mille, Chiara Barizza, dunque dalla Val Verzasca al Danubio, e adesso proseguiamo inevitabilmente sul fiume, ma questa volta con Eric Clapton. Cold as ice.
the bottom of the riverbed. The river runs deep, the water's cold as ice.
River Runs Deep, racconta, canta Eric Clapton. Il fiume davvero corre profondo in termini metrici, visto che abbiamo attraversato anche il passaggio più profondo del corso del Danubio, sono quasi 90 metri, pensate, un punto formidabile all'interno naturalmente di un contesto molto particolare, ma naturalmente è profondo soprattutto nel senso storico, nel senso dei racconti che costruisce e demolisce anche con il suo continuo trasformarsi. Nel corso del nostro viaggio vedremo anche quante volte dei luoghi importanti oggi si trovino magari a distanza significativa dal fiume, altri siano stati distrutti. Ma insomma, oggi siamo partiti da Passau, anzi siamo partiti in realtà dal Re del Walzer, che poi ci ha portato a concludere anche a Vienna, ma con Claudio Visentin a Passau lungo le piste ciclabili. Poi abbiamo fatto tappa a Mauthausen, perché viaggiare di sicuro non vuol dire, come dire, oblio, non vuol dire perdere la memoria della storia, al contrario. E proprio di memoria abbiamo parlato anche a Melk, dove i benedettini sono custodi di memorie storiche, sociali, culturali, religiose anche ormai millenarie. E poi naturalmente la Wachau, che il nostro Claudio ci ha raccontato affollata di turisti, come deve essere in queste giornate estive, in un sistema che è anche un importante centro turistico. E poi abbiamo parlato di quello che c'è sotto il fiume, quindi dei pesci, soprattutto protagonisti spesso invisibili di questo racconto. L'abbiamo fatto con Marco Di Domenico, che è zoologo e che ci ha aiutato appunto a esplorare la profondità. Infine Vienna, l'avevamo detto in apertura, dovevamo meritarcela questa grande capitale della ex monarchia danubiana, ma pur sempre oggi centro del percorso del fiume. Chiara Barizza ci ha portato dunque a scoprire questo luogo formidabile, questo luogo che non ci si stanca mai di visitare. Noi siamo arrivati davvero alla conclusione, solo il tempo di ricordarvi rete2.rsi.ch, e ora è tempo davvero di salutarvi, di darvi appuntamento alla prossima settimana e di lasciare la linea alle prossime trasmissioni di Rete 2. Un saluto.